Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Chiediamo chiarimenti a Claudio Zali sulla registrazione in cui suggerisce a una sua interlocutrice di esercitare violenza fisica contro una terza persona. La richiesta è formulata dai tre presidenti di partito ticinesi, Dadò, Speziali e Sirica. Il consigliere di Stato potrebbe esprimersi già oggi. Le autorità argoviesi avevano addirittura pensato ad espellere le vittime degli abusi dell'ex Gran consigliere contro cui è stata chiesta la detenzione a vita. C'è già un successore del capo dell'esercito ucraino, rimosso ieri dal presidente Zelensky, ed è una figura che gode di un forte sostegno popolare. Iniziamo dunque da una vicenda ticinese, perché si è appreso oggi dal Corriere del Ticino della lettera di tre presidenti di partito, Alessandro Speziali per il PLR, Fiorenzo Dadò per il Centro e Fabrizio Sirica per il PS, lettera indirizzata al consigliere di Stato Claudio Zali, in cui si chiedono chiarimenti su due audio pubblicati di recente da una utente su Instagram. Audio in cui si sente la voce del consigliere di Stato che, durante una discussione, suggerisce all'interlocutrice di picchiare una donna, aggiungendo di averlo fatto a sua volta. Questo in sintesi, ma per i dettagli mi ha raggiunto Luca Berti.
Sì, partiamo appunto dai due file audio. Perché sono il cuore della questione, sono due spezzoni di telefonata avvenuta qualche anno fa tra il consigliere di Stato Claudio Zali ed una sua conoscente, file che lei ha registrato all'insaputa del ministro, audio che la RSI ha modo di ritenere autentici, avendoli anche potuti inserire nel contesto di una conoscenza prolungata tra i due. Allora, cosa c'è in questi audio? Nel primo, il consigliere di Stato suggerisce, come si diceva, alla donna di picchiarne un'altra se si dovesse presentare a casa, aggiungendo di aver già fatto lo stesso, mentre nel secondo evoca la possibilità di contattare un suo amico di Milano per malmenare una terza donna. Ma perché? Perché le altre due donne avrebbero stalkerizzato la conoscente di Zali.
Audio che, diventati di dominio pubblico tramite Instagram, hanno dunque suscitato reazioni politiche.
Sì, in particolare con la già citata lettera inviata a Zali dai presidenti di PLR, Centro e PS, una pagina in cui si dice che le affermazioni contenute nelle registrazioni, e cito, destano profonda preoccupazione per la loro gravità e ancora mettono in discussione la credibilità delle nostre istituzioni. Si dice anche di non voler giungere a conclusioni affrettate e si invita dunque il consigliere di Stato ad, e cito ancora, assumere personalmente e il prima possibile un'iniziativa responsabile affinché chiarisca pubblicamente questa situazione. Un chiarimento che ci si attendeva per la prossima settimana, visto che questa settimana molti consiglieri di Stato sono in vacanza, compreso lo stesso Zali. Ora però, con la pubblicazione della vicenda, i tempi potrebbero accorciarsi ed è possibile che già nel pomeriggio Zali prenda posizione. Intanto, da noi interpellato sui contenuti delle registrazioni e sulla loro possibile rilevanza penale, il Ministero Pubblico non si esprime e non rilascia dichiarazioni.
Luca, il nome di Claudio Zali ultimamente è uscito più volte.
Sì, intanto nelle scorse settimane è stato al centro del dibattito per il suo intervento a favore del figlio minorenne di un'altra conoscente, minorenne detenuto per qualche settimana al carcere della Farera, un intervento che ha sollevato dubbi su possibili interferenze e che ora è al vaglio di due commissioni del Parlamento. Poi c'è il quadro politico più allargato, con la spaccatura tra UDC e Lega proprio sul nome di Zali in vista delle prossime elezioni. L'UDC ha detto da subito di non voler correre in una lista unitaria se tra i candidati ci fosse il consigliere di Stato uscente, tanto da aver annunciato già una propria lista. Vedremo se ora cambierà qualcosa. Intanto oggi ai nostri microfoni nessun partito ha voluto prendere posizione.
Luca Berti, la richiesta di chiarimenti formulata da tre presidenti di partito ticinesi del Centro, del PLR e del PS al consigliere di Stato Claudio Zali, che potrebbe dunque esprimersi già nel pomeriggio. Ora, il caso dell'ex gran consigliere argoviese dell'UDC che avrebbe abusato di due donne e una ragazza ai momenti dei fatti quindicenni solleva dubbi anche sull'operato di Comune e Cantone. Madre e figlia, entrambe polacche, dopo l'arresto dell'uomo non sarebbero state sufficientemente aiutate dalle autorità. Inizialmente sul tavolo anche una possibile espulsione dalla Svizzera. Emanuele Ferrari.
A illustrare la situazione Tamara De Caro, avvocata della ragazza. Due vittime di abusi sessuali si trovano davanti alle autorità, ha spiegato a SRF. E la prima cosa che viene chiesta non è come possiamo aiutare, bensì potete ancora restare in Svizzera? Non sostegno, bensì chiarimenti se e nel caso a quanto hanno diritto. Stando a quanto inizialmente riportato dal Tagesanzeiger, la donna, compagna dell'ex politico, aveva un contratto di lavoro con l'uomo. Dopo l'arresto del 57, lei rimane senza impiego e si rivolge quindi ai servizi sociali del comune. L'amministrazione, da un lato, concede a madre e figlia un soccorso d'emergenza e non l'assistenza sociale, e dall'altro segnala il caso all'ufficio della migrazione. Qui vengono sollevati dubbi sul contratto di lavoro, viene considerato fittizio e viene valutata una possibile espulsione.
Das Migrationsamt hätte im Rahmen von seiner Masse.
Gli estremi per un cosiddetto caso di rigore che avrebbe permesso il rilascio di un permesso di dimora c'erano, spiega ancora l'avvocata, e lo stesso vale per l'aiuto sociale, ciò che avrebbe ridotto la pressione sulle due donne. Un comportamento sintomatico per Tamara De Caro.
Ich glaube, das ist symptomatisch.
Posso capire l'attuale indignazione, risponde il consigliere di Stato socialista Dieter Egli, che si dice scosso dalla lista dei capi d'accusa, ma precisa pure: le decisioni dell'ufficio cantonale della migrazione, delle quali si parla ora, risalgono a più di due anni fa. E inizialmente queste autorità non erano a conoscenza della portata dei fatti. Il caso legato alle due donne è stato affrontato più volte e il personale non disponeva delle informazioni che si hanno oggi. La questione viene osservata e regolarmente rivalutata, non solo dalla pubblicazione dei capi d'accusa. Dieter Egli ha poi ricordato che lo scambio di informazioni tra i vari uffici e la procura pubblica non è automatico, anche per questioni legali. Verifiche per stabilire se qualcosa sia effettivamente andato storto verranno fatte, e anche se tutto fosse stato fatto correttamente, per il politico una riflessione sui margini di manovra dei vari uffici competenti nell'affrontare una situazione simile vanno fatte.
In Svizzera la raccolta di legname torna a crescere, ma cambia volto. Nel 2025 il legno destinato alla produzione di energia ha raggiunto per la prima volta i volumi del legname tradizionale, segnando una svolta nel settore forestale elvetico. Ci racconta di più Anna Valenti.
4,9 milioni di metri cubi di legname. Dopo due anni di lieve calo, il 2025 è all'insegna di nuovo della crescita per quanto riguarda la raccolta di legname in Svizzera, che fa segnare un più 1,1%. Ma il dato più significativo è che per la prima volta il legname destinato alla produzione di energia ha raggiunto, in parte superato, quello impiegato per gli usi industriali, in particolare il legname in tronchi per la costruzione e il legname industriale per pannelli e cartiere. Un dato che segna una svolta nel mercato del legno elvetico. Negli ultimi 20 anni la quota di legname energetico è raddoppiata. Nel 2025 ha raggiunto circa 2,2 milioni di metri cubi, pari al 45% del totale. A trainare la crescita sono soprattutto i trucioli di cippato, che rappresentano da soli un terzo del legname da energia. Segue poi la classica legna da ardere per stufe e camini. Infine c'è il pellet, prodotto industriale ottenuto da segatura compressa, usato soprattutto nel riscaldamento domestico. Perde terreno invece il legname in tronchi, fermo a 2,2 milioni di metri cubi, assai lontano dal quasi 70% registrato nel 2003. Anche legname industriale è in calo. Il maggior produttore di legna resta il Canton Berna. La raccolta di legname cresce anche in Vallese di oltre il 37% e in Ticino del più 15%. Una crescita spinta dalla domanda di fonti rinnovabili e dall'espansione di impianti di riscaldamento a legna e delle reti di teleriscaldamento, un trend che riflette la ricerca sempre più diffusa di soluzioni alternative per la transizione energetica.
E ora torniamo sull'annuncio da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di rimuovere il capo delle forze armate Oleksandr Sirskij. Il suo posto sarà preso da Mikhailo Drapaty, uno dei generali favoriti dai manifestanti che da giorni protestano in numerose città ucraine contro il licenziamento del ministro della difesa. Ci colleghiamo con il nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca. Davide, come hanno reagito gli ucraini a questa nomina?
Sì, la decisione è stata accolta con un grande entusiasmo. Ieri sera i social network erano pieni di celebrazioni e i pochi manifestanti che ancora si trovavano in alcune piazze del paese sono scoppiati in grida di gioia. Il generale Sirskij, rimosso ieri da Zelensky, era infatti da tempo uno dei militari meno popolari di tutto il paese, accusato di praticare metodi brutali e di un'eccessiva lealtà nei confronti del presidente. Il successore, invece, il generale Drapaty, è considerato uno dei più apprezzati soldati ucraini ed è ritenuto particolarmente attento al benessere delle truppe. Insomma, quella che stiamo vedendo in queste ore è senza dubbio una vittoria del movimento di protesta. Zelensky è stato costretto a liberarsi di un ufficiale a lui fedele e di nominare al suo posto un comandante considerato da molti indipendente. Ma il presidente ha comunque tenuto duro sulla principale richiesta dei manifestanti. Il ministro della difesa Fedorov, la cui cacciata la scorsa settimana aveva dato il via alle proteste di questi giorni, non sarà rimesso al suo posto. Zelensky, insomma, ha ceduto, ma non su tutto.
E chi è Davide, il nuovo generale? Come mai è così apprezzato e cosa potrà cambiare con lui ora?
Drapaty è particolarmente famoso in Ucraina per un video del 2014 in cui lo si vede a bordo di un mezzo blindato mentre rompe una barricata dei separatisti filorussi nella città di Mariupol. Insomma, è considerato un militare che da parecchi anni è di fatto un eroe dell'Ucraina. Allo scoppio dell'invasione era tra l'altro un semplice comandante di brigata che in 4 anni è stato promosso fino a diventare uno dei più stimati comandanti di settore in tutto il fronte. E come il ministro Fedorov, di cui Drapaty è un alleato, ha la fama di essere un riformista disposto a cambiare le cose nelle forze armate anche a dispetto di conservatori come Sirskij. Cosa accadrà ora nell'esercito ucraino, nel resto del paese, rimane difficile da prevedere. Secondo molti, Drapaty porterà avanti le riforme di Fedorov, ottenendo un miglioramento sia nelle condizioni di vita dei soldati che nelle loro capacità militari. Altri però sono più prudenti e ricordano che le difficoltà delle forze armate al momento non dipendono solo dalla volontà degli alti ufficiali, ma anche dalla situazione internazionale e dalla collaborazione del resto del governo all'eventuale opera di riforma attuata dai militari. Una collaborazione che però non è per niente scontata, come ha sperimentato proprio il ministro Fedorov negli ultimi 6 mesi.
Davide Maria De Luca, il nostro collaboratore dall'Ucraina. Ora la guerra in Iran, che sta costando agli Stati Uniti più del previsto. Lo ha dichiarato poche ore fa il segretario alla difesa Pete Hegseth durante un'audizione al Congresso a cui sono stati chiesti finanziamenti supplementari urgenti. 2 mesi fa la stima era inferiore del 30%. Naima Chiccherio, cosa spiega questo aumento e quali sono le possibili implicazioni?
La stima iniziale del Pentagono, secondo fonti interne, non includeva alcune voci di spesa. Non era stato previsto in particolare di dover riparare basi militari americane e altre strutture danneggiate o distrutte in questi mesi dall'Iran. C'è stata quindi una sottovalutazione delle conseguenze materiali di questa guerra. Pete Hegseth ha detto che senza finanziamenti supplementari bisognerà fare delle rinunce, ha evocato gli stipendi del personale militare, gli investimenti nelle capacità future, ma anche una eventuale riduzione dell'addestramento militare. Lo ha fatto proprio poche ore prima del rientro in patria delle salme dei soldati americani caduti, che sono 18 almeno, a cui vanno aggiunti un centinaio di feriti. Quindi ha indirettamente suggerito che i costi umani potrebbero aumentare se la difesa non ricevesse più fondi. Il mese scorso Trump aveva chiesto al Congresso 90 miliardi in più, Hegseth ne ha chiesti 67, in un momento difficile sia a livello militare che politico. Ricordo che in Medio Oriente aumenta il rischio di un allargamento della guerra con le crescenti tensioni tra Houthi yemeniti e Arabia Saudita. Donald Trump ha suggerito che potrebbe intervenire se gli Houthi bloccassero la navigazione nel Mar Rosso e questo metterebbe a dura prova le forze armate statunitensi che sono appunto già impegnate contro Teheran. A livello politico siamo a 4 mesi dalle elezioni di medio termine e i democratici stanno riprendendo il tema del conflitto in Iran per la loro campagna. La senatrice Patty Murray, ad esempio, ieri ha parlato di crimini di guerra contro il popolo iraniano. Altri hanno accusato Trump di non mantenere le promesse, la guerra doveva essere rapida e non lo è. Insomma, i repubblicani anche per questo tema dovranno combattere per mantenere la maggioranza al Congresso.
E ora andiamo in Cina, dove uno dei più importanti premi letterari del paese è stato assegnato a un writer. Wang Jibing, 56 anni, ha vinto con una raccolta di poesie nate tra una consegna e l'altra. Una storia che racconta il volto umano della gig economy, fondata sul lavoro a chiamata occasionale gestito dalle piattaforme digitali, ma anche l'instabilità di un settore che impiega oramai milioni di persone. Il contributo è di Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Le sue poesie le scriveva sui foglietti di carta, nei pochi minuti liberi, tra una consegna e l'altra. Ora quei versi gli sono valsi il premio Lu Sun, uno dei massimi riconoscimenti della letteratura cinese. Il vincitore Wang Jibin, 56 anni, rider dal 2019, ha fatto successo sui social dopo che la sua poesia, Un uomo di fretta, è diventata virale. La raccolta premiata, traducibile in Volare basso, racconta la vita quotidiana dei fattorini, ispirandosi alle testimonianze di circa 200 rider intervistati dall'autore. Nonostante il premio, Wang ha detto che continuerà a lavorare come fattorino. Il suo successo si inserisce in una crescente attenzione verso la produzione letteraria dei lavoratori della gig economy. Negli ultimi anni hanno avuto grande risonanza anche il memoir dell'ex corriere Hu Hanyan, Consegno pacchi a Pechino, e il racconto autobiografico Sono Fan Yusu. Una popolarità che riflette la centralità di questo mondo del lavoro nella Cina di oggi. Secondo le stime, i lavoratori flessibili delle piattaforme sono oltre 320 milioni. Rider, autisti e corrieri garantiscono la crescita dell'economia digitale, ma spesso affrontano una situazione del tutto instabile. Secondo una recente ricerca dell'Università di Pechino, un rider può arrivare a lavorare 300 ore al mese sopra il livello legale. Oltre il 47% non ha alcuna assicurazione o copertura previdenziale. Negli ultimi mesi il governo ha promesso maggiori tutele e nuove regole per il settore, ma la vittoria di Wang ricorda che dietro gli algoritmi e le consegne in pochi minuti ci sono milioni di storie personali alla ricerca di riconoscimento.
E con questo è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.